Se devo dare un voto al palinsesto di Radio 24, 2 di denari, voto 10.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
I've got plenty to be thankful for. I haven't got a great big yacht to sail from shore to shore. Still, I've got plenty to be thankful for. I've got plenty to be thankful for.
Messo uno dei due ha il coraggio di iniziare la trasmissione.
No, è che stavo pensando, effettivamente quando si arriva a fine mese uno ha motivi per essere contento, per ringraziare.
Se ci arrivi con lo stipendio,
esatto,
se non è
confidando nella
famosa terza settimana.
Confidando nell'arrivo della retribuzione, uno ha motivi per essere contento, così come cantava appunto la nostra introduzione musicale scelta da Marco Lombardo.
Cosa c'entra questa nostra introduzione invece con la storia di copertina? Perché qua andiamo negli Stati Uniti.
Ma perché c'è il ringraziamento, il certo. Giorno del ringraziamento, non nel senso dello stipendio che dicevamo prima, ma nel senso proprio quello degli Stati Uniti.
Allora, oggi Wall Street è chiusa per codesta ragione.
E domani fa solo mezza giornata.
Esattamente. E gli americani nel frattempo imbandiscono la cena.
Il tacchino, il famoso proverbiale tacchino che abbiamo visto in N film, telefilm, serie e così via.
Insomma, morale, ci sono tante indagini su quanto spenderanno quest'anno gli americani per la famosa cena del ringraziamento. Allora, in realtà ho visto delle cifre che mi hanno lasciato un pochino perplessa, perché mi sembra un pochino sottostimata la cena.
Guarda che sono delle stime che vengono dall'American Farm Bureau Federation,
la federazione delle fattorie americane.
Esattamente, e le quali hanno calcolato che per 10 persone si spendono $58.08.
Per una riunione di 10 persone, $5.80, ma ti sembra credibile? Con un pacchetto di uova che costa $3.50, si sono lamentati fino all'altro giorno, l'inflazione, per questo leggiamo Trump.
Allora, meno male che non faccio la spesa a New York, perché proprio ieri, tra l'altro, sono andato a comprare le uova e ho speso qualcosa meno, però bisogna calcolare che gli stipendi, è vero, le uova, dici tu, hanno avuto anche questa...
Il bacon, l'hamburger, sì, c'è stata tutta la polemica.
Questi rincari, addirittura più di un analista, anche su Sole 24 Ore, ha presentato questo effetto possibile dei rincari per alcuni beni, per così dire, di grandissimo consumo là negli Stati Uniti, come effetto poi per le elezioni, per il voto che ha portato Trump a essere designato il nuovo presidente degli Stati Uniti. Però va considerato che lì i salari sono cresciuti, lo dico senza polemica, ma il senso è che hanno fatto il calcolo che questo...
La scala mobile là.
Quello di quest'anno, una scala mobile che funziona per via di una maggiore elasticità del mercato, diciamo così, hanno fatto il conto che questo è il livello più basso dal 2021, corretto poi per l'inflazione, sostanzialmente è il livello più basso nei 39 anni di storia di questo sondaggio dell'American Farm Bureau Federation. Quindi l'effetto, diciamo così, combinato tra i rincari dell'inflazione ma gli adeguamenti dei salari, vede una vittoria, per dir così, il consumatore americano che, beato lui, spenderà di meno per il tacchino.
Allora, però non tutte le famiglie la pensano allo stesso modo, e questo ce lo raccontano i nostri illustri colleghi di NBC, perché una caratteristica della ripresa post-pandemica e delle elezioni americane del 2024 è proprio la divergenza tra le percezioni degli americani sull'economia e la sua forza di fondo. Molti acquirenti, dicono i colleghi, si concentrano comprensibilmente sui livelli dei prezzi, il valore in dollari delle cose che acquistano, piuttosto che sui costi reali di questi acquisti adeguati all'inflazione. Questo sarebbe il vero test di sostenibilità, perché riflette un pezzo spesso sottovalutato del puzzle dell'inflazione, cioè l'inflazione salariale che Mauro spiegava poco fa. Peraltro, io credo che questo potrebbe essere un buon argomento per il nostro primo ospite di oggi, ricordando che ieri dagli Stati Uniti è arrivato un test sull'inflazione molto importante, perché è la statistica maggiormente considerata dalla Banca Centrale Americana quando deve decidere le iniziative di politica monetaria, cioè l'inflazione PCE si chiama, il dato diffuso al 2-3%, dato di ottobre, e quindi la crescita dei prezzi su base annuale si è attestata su questo livello, sopra il target fissato dalle banche centrali per decidere se essere restrittivi in termini di politica monetaria o più espansivi, però era un dato appunto in linea con le attese, e questo lascia intendere appunto che il prossimo mese di dicembre, a breve, la Federal Reserve un altro taglietto ai tassi lo farà, ma noi lo chiederemo tra poco al nostro ospite.
Eh sì, perché avete già capito che, parlando di investimenti, oggi è giovedì, investire informati, lo sapete, ecco, è obbligatorio a questo punto andare a cercare di decifrare che cosa succederà dal 20 di gennaio, cioè da quando l'amministrazione Trump entrerà in carica. Già alcune cose sono state delineate, ci sono prese di posizione anche importanti da parte ad esempio della stessa Christine Lagarde, la Presidente della Banca Centrale Europea, e quindi andiamo a ragionare di che cosa potrebbe cambiare o cosa ci converrebbe fare come risparmiatori, come investitori europei, ma soprattutto italiani, mi viene da dire, proprio in considerazione di questo scenario. Ne parleremo con Adriano Nelli, che è il responsabile per l'Italia di PIMCO.
Peraltro il più grande operatore mondiale per quello che riguarda il reddito fisso, il mercato obbligazionario, e stamattina c'è un po' di nervosismo sul mercato obbligazionario, per la verità già da ieri, perché c'è questo focolaio politico francese che non piace molto agli operatori, che ha generato un nuovo ampliamento, una nuova divaricazione appunto degli spread, in particolar modo tra il titolo decennale francese, l'OAT, e quello tedesco. È arrivato ieri a 87 punti, che ci sembra una cifra estremamente contenuta. Noi rispetto alla Germania siamo distanti di 124 punti, eppure questo valore è il più alto, Mauro, dal 2012, pensa. E quindi già ieri immediatamente è scattato un piccolo alert europeo.
Una volta tanto non sono i bot nel mirino, ma invece sono le obligazioni assimilabili du trésor, che sono appunto gli OAT francesi.
Che secchione, è andato a guardare subito su Mr. Google.
Certo, sul dottor Google, l'aiutante degli ignoranti.
No, signora Wikipedia,
Mr. Google, il protettore degli ignoranti, che però viene in soccorso proprio bene anche dei conduttori radiofonici.
Molto bene. Allora, se volete farci qualche domanda sul tema della prospettiva di mercato molto generale, naturalmente possiamo raccogliere come sempre delle riflessioni ad ampia gittata che possano interessare tutti gli ascoltatori. Come sempre avete i consueti canali, l'800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, in alternativa avete il 349 238 6666. Sto vedendo su Sky, Mauro, ma tu con la testa un po' me lo copri, la giornata dell'educazione finanziaria, l'intervento del ministro Giorgetti a Roma. Andiamo alle notizie di oggi.
Ah, buongiorno, io volevo comprare dei bitcoin, sapete indicarmi dove comprarli?
È la giornata della legalità finanziaria, vedo un titolo non coerente in realtà, appunto mi ero spaventato, ma perché non ce l'avevano detta? Mi ero anche un po' offesa.
No, è un evento che coinvolge tra l'altro la Guardia di Finanza, ecco, nonché appunto le massime autorità dello Stato, tra cui il Ministro dell'Economia, che sta adesso tenendo la sua relazione.
Allora, caro Mauro, abbiamo pronti degli interventi nel campo dei bonifici istantanei. In questi giorni a Milano si sta svolgendo il Salone dei Pagamenti, una grande iniziativa dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Allora vi do due date che voi vi dovete segnare dove?
Sull'agenda 2025 del Sole 24 Ore, che potete trovare in edicola, potete trovarla in libreria oppure online sulle maggiori piattaforme che mettono a disposizione la possibilità di prenotare e farsi consegnare questa agenda, oppure seguiteci sui nostri social, perché su tutti i nostri account, Facebook, Instagram e così via.
Su X ci siamo ancora?
Sì, su X
Marco dice per ora sì, non ancora ci siamo.
Per ora
non lo controllo.
Siamo rimasti lì, diamo questa notizia. Su tutti questi nostri account trovate il link, cioè il modo di andare a cliccare e trovarvi sulla piattaforma di vendita e-commerce del Sole 24 Ore, che si chiama Shopping 24.
Bene.
E da lì potete ordinare la nostra agenda, laddove andrete a segnare ben due date,
9 gennaio e 9 ottobre. Allora, dal 9 gennaio ci sono grandi novità che interessano il mondo dei pagamenti istantanei, perché come previsto dal regolamento europeo sui bonifici istantanei, che è stato messo a appunto per accelerare la piena diffusione di questo strumento e per favorire anche l'ammodernamento, una maggiore competitività dei servizi di pagamento europei nel panorama globale, allora diventa obbligatorio, ribadisco, dal 9 gennaio per tutte le banche dell'area euro che offrono il servizio di bonifico ordinario in euro ai propri clienti di accettare i bonifici istantanei in euro. E questa è la prima novità. Inoltre, questo è un tema importante perché sono delle operazioni che costicchiano un po', le commissioni applicate sui bonifici istantanei non potranno superare quelle applicate per il medesimo canale sui bonifici non istantanei. Quindi se un bonifico ordinario fino ad oggi mi è costato 1,50 euro, dal 9 gennaio dovrà costare anche quello istantaneo nella medesima misura, non 3 euro o 4 o chissà che cifre appunto applicano le banche, almeno fino ad ora. Prima novità, dal 9 ottobre invece che cosa succede? Sarà possibile eseguire bonifici istantanei in euro e da tutti i conti di pagamento e mediante tutti i canali dispositivi attraverso cui è possibile disporre bonifici ordinari in euro. Per esempio tramite l'home banking, il mobile banking e quindi la banca sul telefono, sportelli automatici, terminali self-service, filiali o telefono. Inoltre, ultima comunicazione, ieri tutta questa gamma di novità le ha rese note proprio un comunicato dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, per prevenire eventuali casi di errore o di frode che potrebbero comportare l'invio di un bonifico istantaneo e non ad un beneficiario errato, sarà attivato il servizio di verifica del beneficiario con l'identificazione univoca dell'IBAN e sarà un servizio gratuito. Quindi insomma, noi abbiamo raccomandato ai nostri ascoltatori di fissarsi queste date, ma secondo me ce la dobbiamo fissare anche noi una puntata su tutto questo.
Guarda, già il collega Vitaliano D'Angelio su Plus è intervenuto a più riprese,
molto
devo
bene.
Dire, sul tema del bonifico istantaneo, anche perché, attenzione, dal 9 ottobre diventa praticamente il bonifico normale.
Esatto, ufficiale, definitivo.
Attenzione, perché col bonifico istantaneo, una volta che avete dato il comando di bonificare, non c'è praticamente rimedio, dopo diventa difficilissimo fermare o modificare la transazione.
No, cosa stava dicendo? Ma no, Marco ci sta dicendo delle cose, ma mentre parliamo ci sarà un sistema di sicurezza, dice, che dobbiamo dire.
Sì, ci sarà un sistema di sicurezza, però appunto magari noi facciamoci un controllino in più sull'IBAN che stiamo utilizzando.
Vai con la rottamazione delle cartelle, abbiamo delle novità?
Torno sul mio. Allora sì, perché il sabato, cioè dopodomani, il 30 novembre, viene a scadenza la rata della rottamazione delle cartelle. Però fate attenzione per due motivi. Siete tempestivi se pagate entro lunedì 9 dicembre, perché
un altro 9, il 9 stamattina ricorre, cioè dobbiamo giocare.
È vero, è il terzo 9 che ricorre in due notizie. Allora, siete tempestivi se pagate entro il 9 dicembre, come ha spiegato la stessa Agenzia delle Entrate e Riscossione con un comunicato diffuso ieri, perché il termine cade il 30 novembre, che è sabato, ci sono i 5 giorni di tolleranza che sono sempre previsti e quindi questa sesta rata fa ritenere tempestivo il pagamento effettuato entro lunedì 9 dicembre. Però attenzione a non mancarlo questo pagamento, perché in caso di mancato versamento, e lo ricorda sempre l'Agenzia Entrate e Riscossione, si decade dai benefici della rottamazione come se non si fosse pagata alcuna rata. Quindi insomma c'è da segnarsi questo sull'agenda del 2024, perché il termine è prossimo.
Allora, mentre intanto si sta svolgendo, ci abbiamo scherzato prima, la giornata della legalità finanziaria promossa dal Comitato Edufin, quindi il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, Previdenziale ed Assicurativa, con la Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, patrocinata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e noi vi anticipiamo, anzi vi raccontiamo, non c'è nulla da anticipare perché è già partita questa iniziativa, il primo podcast sull'educazione previdenziale per iniziativa dell'INPS. E questa novità è stata comunicata proprio ieri a Verona in occasione di Job Orienta da parte del presidente dell'INPS Gabriele Fava. Per garantire la sostenibilità, ha detto, del sistema previdenziale, noi puntiamo sui giovani, sono loro che rappresentano il futuro del paese ed è con loro che l'INPS deve dialogare e che deve portare a bordo. Per questo abbiamo lanciato il primo podcast sull'educazione previdenziale, che è stato realizzato con il Ministero dell'Istruzione, e dalla scorsa settimana è stato distribuito distribuito in tutte le scuole secondarie di secondo grado e rappresenta, ha detto Gabriele Fava, la base per un'ora di informazione sulla previdenza. Quindi insomma ci sembrava carino da segnalare, adesso sarà da capire se le scuole lo hanno ricevuto e come intendono anche, come dire, erogare questa ora di formazione alla platea studentesca.
Oh, già lo sapete perché ve l'abbiamo detto, però ci sarà giovedì 5 dicembre, stavolta non è il 9 ma è il 5, 5 dicembre, quindi settimana prossima, la nostra tavola rotonda, l'ultima tavola rotonda di Deborah e mia che svolgiamo qui per quest'anno, per questo 2024, una bussola per investire, perché andremo a interrogare esperti, operatori e anche ad ascoltare le vostre richieste, le vostre indicazioni su come si prospettano gli investimenti e come si prospettano i possibili impieghi dei nostri risparmi per l'anno che verrà. Il 2024, come ricordiamo, è iniziato bene, adesso c'è questo momento così di grande rimescolamento, mi viene da dire, che è dato appunto dall'incarico affidato a Trump, che sicuramente un pochino di movimento, di sommovimento anche per i mercati finanziari lo porterà, come già era stato in occasione del suo primo mandato. Dalle 15 alle 17 www.radio24.it, sezione eventi, una bussola per investire.
Oggi lo dico io.
Ecco, brava, dillo.
È gratuito, dateci dentro, perché c'è l'opportunità di stare 2 ore in nostra compagnia con 2 primarie case di investimento internazionali, saranno Amundi e Tiro Price, e quindi insomma un'occasione direi da non perdere per tutti gli appassionati di scenari relativi ai mercati finanziari. Sai che oggi c'è un dillo a 2 di denari?
Sentiamolo.
Dillo a 2 di denari.
Volevo sapere, ma quanto sono costate ogni licenza taxi?
Visto che dicono che una licenza a Roma costa 200.000 euro, il comune, vabbè, gli avrà fatto lo sconto.
Povera gente, tutta la mia stima, e quando finisce il giubileo cosa faranno? Pagheranno la rata per aver acquistato una licenza? Guardate che le licenze taxi non significa avere uno stipendio comunale garantito. Mi ricordo il primo giorno di Expo 2015, 1 ora e mezza per fare la prima corsa. E voi pensate che i pellegrini vanno in giro in taxi? E povera gente, umile, per principio non lo usa neanche.
Insomma, questo è quello che si è scatenato ieri dopo aver dato la notizia dell'identikit del nuovo tassista romano tra i 1000 che hanno avuto la possibilità di conseguire una nuova licenza per ampliare il parco auto in occasione del giubileo dell'anno prossimo, appunto nella capitale. Questo è quanto è successo, tante considerazioni come sempre, comunque l'ultima era divertente sul profilo del pellegrino, altro che del tassista.
Beh, ma non sarei così pessimista, credo che così il giubileo sarà anche un'occasione per turisti più facoltosi, certo, più così inclini magari a prendere il taxi.
Ma no, poi interessante anche la riflessione sulle aspettative. Quando c'è stato Expo nel 2015 a Milano, insomma, chissà che traffico di persone ci si immaginava, e invece poi non era tutti i giorni così.
Però, era
insomma,
partito più lentamente.
Io ringrazierò sempre quell'evento, perché mi hanno creato la metropolitana Lilla proprio sotto casa, e quindi ringrazierò.
Soliti privilegi per i giornalisti.
Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di Pinco, l'ospite della rubrica del giovedì.
Investire informati.
Buongiorno e bentornato. Lei peraltro a Roma c'è spesso, Nelli, no?
Sì, vado spesso, poi sono romano, per cui ci vado anche volentieri.
Ma prende il taxi, così per
romano,
sapere.
Se è romano avrà una casa lì.
No? Beh, certo, ma certo, che ci mancherebbe, servizio pubblico innanzitutto.
Va bene, allora in realtà non l'abbiamo naturalmente interpellata per rispondere a queste domande, ma per discutere di scenari sui mercati finanziari, lato vostro, chiaramente la specializzazione è quella obbligazionaria, e peraltro abbiamo visto proprio in questi giorni un pochino di nervosismo di nuovo ritornato in Europa per queste problematiche che sta vivendo nelle ultime ore il governo francese, in bilico il governo guidato da Michel Barnier per l'approvazione del bilancio 2025, e tanto è bastato appunto a riportare un po' di attenzione sugli spread del vecchio continente. Non le voglio chiedere un commento specifico sulla situazione francese, però come al solito Nelly ancora una volta il legame tra politica e mercato torna alla ribalta della cronaca. Commenteremo a lungo anche lo scenario nuovo che si apre con la nuova era Trump, ma questo è importante sottolinearlo, le fasi politiche poi determinano anche, condizionano anche le fasi finanziarie spesso.
Beh, così lo vediamo anche in Germania con insomma le elezioni anticipate l'anno prossimo, che si gioca proprio tutto sul tema della politica fiscale, dell'indebitamento, e questo apporta un po' di instabilità in Europa, quindi sì, questo è un tema, il legame tra una situazione nella quale diciamo i budget deficit sono, cioè o meglio i disavanzi dei conti dello Stato sono già abbastanza problematici da questa parte dell'oceano, e dall'altra lo spazio fiscale è limitato, i mercati si interrogano appunto su quali siano le prossime mosse da parte dei governi e anche la capacità di stabilità di questi stessi governi, quindi certo. Questo è un tema centrale.
Allora, guardi, dottor Nelly, noi le chiediamo un attimo di pazienza perché Deborah ci darà le informazioni sull'andamento dei mercati finanziari e poi rientriamo con lei a ragionare appunto di come si prospettano i momenti di investimento di questa ultima parte del 2024 e poi alla ripresa, questo famoso 20 gennaio appunto con l'insediamento di Donald Trump, che in realtà un po' però già si sta muovendo, o così sembra ai mercati, mi pare, come se fosse già con pieni poteri. Adesso le borse.
Brava Deborah, brava, brava.
Due di denari.
Deborah, il numero 9 per la smorfia è la figlianza, la figliolata. E due di denari a milioni di figli.
Che deve costare come il bonifico ordinario, cosa vuol dire? Che possono alzare il bonifico ordinario fino alla cifra dell'istantaneo? Se no stiamo freschi.
Chissà mai se riceveremo presto una comunicazione con una proposta di modifica unilaterale del contratto, con la comunicazione che aumenterà il costo dei bonifici ordinari. Chissà.
Quella dei taxi è veramente una cosa imbarazzante, solo in Italia c'è questo dominio assoluto. Io viaggio spesso all'estero con Bolt e Uber, tu sai quanto paghi prima e il servizio è eccellente ed è un prezzo assolutamente accettabile. In Italia la solita vergogna.
I pellegrini a Roma non vengono con l'aereo, non usano il taxi. Vengono col saio e i sandali.
Allora, chiudendo la parentesi sul tema dei bonifici istantanei, io spero che le quotazioni, le tariffe, il prezzo, la commissione venga adeguata al ribasso, cioè però monitoreremo, lo sappiamo già con un sacco di mesi di anticipo.
Non è così raro che vengano offerti i bonifici senza applicazione di spese, non perché le banche sono diventate tutte francescane, ma perché in realtà le spese vengono caricate su altre voci nel rapporto tra banche anche cliente.
Torniamo ad Adriano Nelly, volevi chiudere con i
molto
bonifici,
volentieri.
Altre cose?
Sì, volevo precisare, allora dal 9 di gennaio ci sarà questo pari costo tra ordinario e istantaneo, dal 9 di ottobre ci sarà invece praticamente il bonifico istantaneo che
diventerà quello ordinario,
il bonifico normale, però sempre dal 9 ottobre del 2025 ci sarà questo sistema di verifica dell'IBAN, per cui dovremmo essere tutelati anche disponendo un bonifico istantaneo che, come potete capire, presenta più rischi, perché se si sbaglia non c'è possibilità poi di fermarlo.
Ci faremo una puntata. Questa mattina abbiamo con noi Adriano Nelly, responsabile per l'Italia di PIMCO, al quale chiedo di partire con una riflessione di carattere molto generale data la fase che stiamo vivendo. Dottor Nelly, abbiamo osservato un notevole livello di attività nell'economia, sui mercati negli ultimi mesi. Quali sono le vostre principali considerazioni? Che cosa ci suggerisce di osservare in maniera particolare in questo momento?
Ma prima di tutto notiamo che insomma la Banca Centrale Americana taglia i tassi di interesse 50 punti base a settembre, 25 a novembre, e vediamo che l'effetto elezioni porta a una cosa piuttosto strana, no? Vediamo i rendimenti su tutta la curva americana salire in un momento in cui la banca centrale taglia i tassi di interesse. Questo non è del tutto normale, ma riflette ovviamente operatori del mercato che in un contesto di economia americana che è comunque robusto, con condizioni di pieno impiego, si comincia a cercare di prevedere quale sarà la politica economica in America. È certamente una politica economica volta a sostenere le componenti interne della domanda aggregata in un contesto in cui l'inflazione è ancora sopra l'obiettivo della banca centrale. Questo porta il mercato a immaginare che questo atteso taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti prosegua, sì, ma con un passo meno veloce rispetto al periodo preelettorale. Ad esempio, i future sui tassi a breve in America hanno cominciato a scontare meno tagli dei tassi negli Stati Uniti, e questo è un primo elemento di interesse. Il secondo ovviamente è un tema di grossa divergenza macroeconomica, perché dall'altra parte dell'oceano, qui in Europa, le condizioni sono molto diverse, nel senso, comunque abbiamo un'inflazione che invece è vista arrivare al target molto più rapidamente rispetto agli Stati Uniti, e quindi vediamo anche poi condizioni di incertezza, come abbiamo detto, anche di matrice elettorale, di stabilità politica, portano gli operatori del mercato a essere un pochino più prudenti sulle dinamiche economiche europee, figlio anche del fatto di bisognerà poi vedere quello sarà l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della politica tariffaria, che è un elemento di grande attenzione.
Adesso ci arriviamo, Nelly, al tema dei dazi, che è molto importante soprattutto in prospettiva, in questa rimodulazione anche delle relazioni commerciali fra le varie economie mondiali. Però mi volevo soffermare un attimo sul tema dell'inflazione, perché con Mauro stamattina siamo partiti, noi abbiamo sempre delle copertine che proviamo con le quali proviamo a divertire un po' i nostri ascoltatori, e qualche indagine americana ha calcolato quanto spenderanno gli statunitensi per la cena del ringraziamento, cifre che abbiamo dato, che lasciano il tempo che trovano, come si dice. Però la sostanza della notizia che abbiamo condiviso con i nostri ascoltatori è che continua ad esserci questa divergenza importante tra le percezioni degli americani sull'economia e la sua forza di fondo. Il vostro punto di osservazione rispetto a questo qual è? Perché è anche un tema importante, dato che la dimensione dell'economia americana condiziona poi anche tutte le altre, non solo le scelte commerciali appunto di Trump. Perché qualche suo collega ci ha raccontato nei giorni scorsi che in realtà prevale l'ottimismo, gli americani si sentono più ricchi, più benestanti, hanno visto la loro economia crescere anche perché sono molto investiti sul mercato azionario, hanno tratto beneficio dalla corsa di Wall Street. Dall'altra parte c'è invece chi non riesce più a portare neanche a tavola il pranzo e la cena. Cosa ci dice?
Sì, beh, questo tema della, diciamo, ineguale distribuzione del reddito è un tema molto di grandissima attualità. Però, dunque, partendo dall'inflazione, le prospettive di inflazione, che sono quelle che veramente contano poi per determinare il meccanismo di formazione dei prezzi dei attivi finanziari, sono viste dal mercato relativamente stabili. Post elezioni di Trump si sono mosse solo leggermente a rialzo, l'inflazione quindi è sopra il target della Banca Centrale Americana, ma è comunque vista sotto controllo questa inflazione, frutto anche probabilmente della consapevolezza che la Federal Reserve continuerà ad avere la propria indipendenza, e questo è anche collegato all'annuncio delle nomine al Tesoro, ad esempio, dove abbiamo una figura che è appunto garantista da questo punto di vista, e quindi la credibilità della Banca Centrale fa molto nel determinare le aspettative di inflazione, e se queste sono ancorate, questa è una buona notizia per la stabilità macroeconomica, direi.
C'è un ascoltatore che le chiede una previsione puntuale, qua proprio entriamo nel che succede dal 20 gennaio, sull'andamento del titolo decennale USA, sul T-bond. Dice, ma secondo lei, Tornelli, come va? Come funziona poi questa Trump Economics? Come
Trump Trade, non so se è un Trump Trade.
Come si esplicherà, al di là delle previsioni, insomma, che poi ci vuole sempre la sfera di cristallo?
Allora, per quanto riguarda la curva dei rendimenti americana, noi già da un po' di tempo, vi ricorderete, ne avevamo parlato in occasione dell'ultima mia presenza qui in questa trasmissione. L'irripidimento della curva è un tema, lo vediamo continuare, siamo posizionati per quello, perché comunque, come dicevo, sebbene i tassi siano visti rimanere relativamente alti più a lungo rispetto al periodo pre-elezioni di Trump, comunque li vediamo in discesa, e questo è collegato alle prospettive di inflazione che sembrano ancorate. Tuttavia, una, diciamo, amministrazione americana che adotta politiche volte ad, come dire, rafforzare le componenti interne della domanda aggregata in un contesto di pieno impiego, chiaramente questo porta a ritenere che le prospettive di crescita rimangano solide, ed è anche collegato ai bilanci delle famiglie americane, che sono molto più solidi rispetto al, al periodo pre-crisi, e quindi porta, come dire, gli operatori del mercato a mettere un certo premio che vogliono ottenere per detenere titoli a medio e lunga scadenza, e questo quindi porta alla curva. I tassi a breve scendono perché poi sono guidati al ribasso dall'azione della banca centrale, perché rispondono principalmente a quello, mentre non ci dimentichiamo mai che tassi a medio e lungo termine rispondono a fattori esterni di domanda e offerta di titoli, e questa dipende dalle prospettive di crescita e dall'inflazione. Oggi le prospettive di crescita per l'America sono, rimangono piuttosto forti, e questo è il grande differenziale rispetto al mondo, e quindi gli operatori chiedono un premio un po' più alto per detenere titoli a medio e lungo termine. Allora, noi, il nostro atteggiamento è quello di dire, in questo momento la parte centrale della curva agisce un po' da fulcro attraverso il quale si esplica l'irripidimento della curva, per cui detenere titoli a lunghissima scadenza preferiamo di no, perché comunque è tutto da vedere. Trump, quello che farà veramente lo vedremo con gradualità al prossimo anno, ma certamente non abbiamo bisogno di prenderci un rischio di scadenze lunghissime. Possiamo posizionarci sul segmento a 5-10 anni, che riteniamo che è quello che offra la migliore combinazione volatilità e remunerazione, perché è lì che si andrà a scatenare l'irripidimento della curva, appoggiarsi, vorrei dire, l'irripidimento della curva.
Che comunque è già un medio-lungo termine. Peraltro, proprio a proposito delle iniziative di Trump, gli annunci sui dazi, questa mattina questi temi sono stati anche oggetto di alcune considerazioni della Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, al Financial Times. Non voglio dirvi altro però, perché adesso è il momento di Mauro. Pietro, se non sei pronto, tu non partecipi al quiz, così impari un'altra volta a toccare i pirulini giusti.
Allora, aggiungiamo, tra coloro che non possono dare la risposta al quiz, oltre al dottor Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO, anche il nostro regista Pietro Lacorte, che non può fornire la risposta.
Infatti adesso piangerà.
Tutti gli altri che vogliono invece darci questa risposta devono fornirla dal numero verde 800240024. Vogliamo sapere una cosa che riguarda lo spread, ma una volta tanto non il nostro, ma quello dei francesi, perché lo spread tra le obbligazioni francesi, le obbligazioni di Stato francesi e i bund tedeschi è andato ai massimi dall'agosto del 2012 ed è arrivato a quanti punti? Ditecelo.
Sono un corriere, stai a casa che blocchi il traffico.
Due di denari.
Rapido, rapido. Allora, risposte solo e soltanto dal numero verde 800240024. La domanda di oggi è: qual è il livello che ha toccato lo spread tra le obbligazioni di Stato francesi e i bond tedeschi? È andato ai massimi dall'agosto 2012 ed è arrivato a quanti punti? Lo vogliamo sapere da voi.
Allora, ritorniamo a conversare con Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO. Adesso è tempo di soffermarsi sulle aspettative rispetto al secondo mandato, appunto, di Donald Trump. Naturalmente si è sbizzarrito ai massimi livelli in questi giorni con gli annunci sui possibili nuovi dazi che ha intenzione di applicare su molte merci in arrivo negli Stati Uniti da molti paesi. Gli ultimi interventi verbali hanno riguardato i prodotti in arrivo da Messico, Canada e naturalmente sempre l'onnipresente Cina. Questa mattina ha smorzato un pochino i toni Christine Lagarde. Dottor Nelli, ha detto al Financial Times che non è sembrata particolarmente preoccupata da questa politica di annunci. Dipende, ha detto, quali saranno le tariffe, come saranno applicate, per quanto tempo, e ha detto: è bene che l'Europa vada oltre la retorica della campagna elettorale di Trump e si concentri poi sui dettagli delle sue proposte. Per esempio, è interessante che abbia suggerito di introdurre dazi fra il 10 e il 20% sulle importazioni non cinese, ma il fatto che abbia presentato una gamma di proposte significa che è aperto alla discussione. Poi qua chiaramente la politica farà il suo corso. Cosa dovrebbero pensare in questo contesto gli investitori, Nelli?
Beh, dunque, intanto le dichiarazioni della Lagarde sembrano un po' fare il paio anche con quello che dururante la precedente amministrazione di Trump fu poi le interlocuzioni con l'Europa, dove ci fu una certa apertura da parte dell'Europa ad acquistare più ad esempio prodotti agroalimentari dagli Stati Uniti e più gas naturale liquefatto, e sembra oggi Lagarde andare un po' in quella direzione lì. Ora, quello che conta molto è dire Trump si insedia oggi con un mandato piuttosto forte, perché ha il controllo del Congresso, sebbene la maggioranza alla Camera è un pochino risicata, e questo ha implicazioni importanti per quanto riguarda poi ciò che potrà fare attraverso ordini esecutivi, ciò che potrà fare con maggioranze semplici e ciò che potrà fare con maggioranze qualificate. Quindi andremo a vedere. Però dunque, innanzitutto quello che lui può fare con ordini esecutivi già dal giorno 1 può sicuramente revocare ad esempio gli ordini esecutivi dell'amministrazione precedente per quello che riguarda ad esempio il settore energetico, e faccio riferimento ad esempio a determinate limitazioni all'esportazione di gas naturale liquefatto. Penso ad esempio alle divieti di drilling per quello che riguarda il gas di scisto, che sono dei temi molto importanti oggi nel dibattito americano. Lì lui può intervenire il giorno 1. Per quello che riguarda le tariffe, probabilmente potrà avere maggiore mano libera nei confronti della Cina, perché questo peraltro non dimentichiamo che le tariffe sulla Cina sono state portate avanti anche dall'amministrazione democratica, e lo potrà fare sulla base ad esempio della sezione 301 del Trade Act del 74, perché già aveva smarcato il tema delle pratiche anticoncorrenziali cinesi, mentre per gli altri paesi, per andare proprio orizzontale, avere tariffe generalizzate, ci vorrà più tempo, perché appunto questi sono processi lunghi, perché si deve dimostrare in qualche modo l'assenza di reciprocità. Chiaramente è un'arma negoziale, quella almeno sembra così da un osservatore esterno, quello di Trump, cioè quello di dire esiste questo problema, dobbiamo sederci e probabilmente dovremmo andare ad avere delle interlocuzioni, così come è successo durante la sua prima amministrazione. Quindi bisognerà vedere, però l'ipotesi di applicazioni di tariffe generalizzate orizzontali probabilmente non la dobbiamo dare troppo per scontata, perché andrebbe anche contro gli interessi degli Stati Uniti. Ad esempio, per quello che riguarda Canada e Messico, noi sappiamo che gli Stati Uniti, sebbene siano autosufficienti per quello che riguarda l'energia, però comunque importano una considerevole ammontare di idrocarburi dall'estero, e il 70% di questi arriva dal Canada, una percentuale molto importante. Quindi andare ad applicare dazi orizzontali in questo modo andrebbe anche a penalizzare i consumatori americani. Non dimentichiamoci che Canada e Messico sono integrate nella supply chain americana per quanto riguarda il settore auto, quindi le tariffe che vanno a colpire ad esempio i beni intermedi andrebbero a provocare un immediato recrudescenza inflazionistica negli Stati Uniti, poco popolari tra gli elettori, e torno al tema prima da voi sollevato, anche delle famiglie più in difficoltà. Quindi c'è potere, può fare molte cose, ma bisognerà vedere. Probabilmente sarà un atteggiamento più negoziale caso per caso che generalizzato, perché non converrebbe a nessuno. D'altronde avete visto anche il Canada, prima di rispondere e dire faremo retaliation, ci stanno pensando un po', proprio perché sanno che bisognerà probabilmente sedersi e discutere.
Ma un'altra dimostrazione, diciamo, di questo clima che tutto sommato è all'insegna del valuteremo, negozieremo sicuramente, anche l'attrazione di capitali versi negli Stati Uniti, appunto, che c'è stato in questo periodo, perché Wall Street viaggia sui massimi, il dollaro è fortissimo, forse anche questi sono degli indicatori, no? Di ragionevolezza verso la quale la prossima amministrazione andrà nelle trattative con le altre economie. O no?
Sì, assolutamente sì. Poi non ci dimentichiamo che ancora, e l'abbiamo forse già discusso in altre occasioni, il dollaro continua a esercitare il proprio, diciamo, ruolo di valuta di riserva internazionale, sistema dei pagamenti americano, per cui crediamo anche che in una condizione anche di ulteriore peggioramento del deficit americano, ed è possibile, gli Stati Uniti continueranno ad essere considerati come un safe haven da parte degli investitori internazionali, per cui il ruolo, diciamo, del debito americano non ce lo aspettiamo messo in discussione, almeno per quello che riguarda il futuro prevedibile, quindi flussi di capitale. E lo vediamo anche, ne vediamo anche in uscita, ad esempio, nel complesso dei paesi emergenti in questo momento, e l'attrattività degli Stati Uniti ancora è una cosa con cui dovremmo fare conto.
Cioè, ancora, come ha detto lei, un porto sicuro, questo è un po' la percezione, che possono cambiare le amministrazioni, possono cambiare i colori dell'amministrazione, anche degli altri organismi che poi detengono il potere legislativo, ma in realtà poi la forza di attrazione dell'economia degli Stati Uniti resta prevalente.
L'ultima domanda, Nelly, in realtà abbiamo due minuti prima di chiudere, dobbiamo dare anche la risposta al quiz. Alla luce di tutto quello che lei ci ha spiegato questa mattina, alla prospettiva che ci attende, perché gli investitori dovrebbero considerare la gestione attiva del reddito fisso, o comunque questa è la strategia migliore per guardare ad un 2025 in un'ottica positiva per i propri investimenti?
Sì, velocemente, qua ne abbiamo parlato di divergenze macroeconomiche, abbiamo parlato di movimenti sulla curva dei rendimenti, sono tutte cose che hanno a che fare con la gestione attiva, che può, diciamo, fare molto bene in questo contesto di divergenze. Poi non ci dimentichiamo mai che il mercato obbligazionario è un ecosistema poco efficiente, popolato da operatori non economici, e la gestione attiva può fare un grande valore. Una battuta finale che vorrei dire, che in questo momento il mercato non sembra però distinguere troppo, visto che il soft landing sembra un po' dato per scontato, distinguere tanto tra quei titoli che possono far bene anche in un contesto di deterioramento delle condizioni economiche, rispetto a titoli invece che possono far molto male. Oggi non c'è un po' di compiacenza sul mercato.
Si compra un po' tutto adesso, poi dopo si vedrà.
Esatto.
Grazie.
Allora andiamo a sentire se qualcuno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici conosce la risposta.
Ribadisci la domanda?
Sì, la domanda è: vogliamo sapere qual è il differenziale che ha toccato lo spread tra Germania e Francia, quanti punti base ha raggiunto?
Cominciamo con Enrico. Enrico da Perugia?
Sì, ciao, buongiorno.
La cifra?
Dovrebbe essere 90.
No, mannaggia, non è... Andiamo a Lecce?
Andiamo a Lecce.
Da Pietro?
Buongiorno.
Sì?
Buongiorno a voi.
Ci
intanto
dica.
Complimenti per le vostre trasmissioni.
Dobbiamo chiudere, forza.
87 punti dovrebbe
essere. Bravo,
87,
bravo.
E allora potrà avere l'agenda del 2025 del Sole 24 Ore. A lei la mandiamo, gli altri potranno trovarla in libreria o sugli store disponibili in rete. Ordinatela, provate a ordinarla anche al vostro edicolante.
Grazie ad Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO. Alla prossima.
Grazie.
Qua io così ad occhio lo vorrei invitare verso il 20 gennaio, Nelly, per
prenda l'agenda del Sole 24 Ore, potrebbe segnare la data del 20 gennaio.
Grazie,
Nelly.
Intanto noi invece torniamo domani con due di denari, stessa spiaggia, stesso mare. Buona giornata a tutti.